Radio Incredibile. La clicchi, la ascolti, la fai. Radio Incredibile. Spans your music.
Benvenuti al nuovo appuntamento con Io Divulgo Forte, la rubrica scientifica di Radio Incredibile. Questa volta partiamo da una considerazione sull'anno bisestile che è stato funesto per molti. Il giorno di Natale, come tutti sappiamo, è morto George Michael e nello stesso giorno è morta anche una delle prime astronome e più famose del secolo scorso, Vera Rubin, astronoma statunitense che è stata pioniera nello studio di quella che oggi conosciamo come materia oscura. Che cosa ha fatto questa astronoma nata nel 1928 a Filadelfia e morta il giorno dello scorso Natale a Princeton? Studiando quello che si chiama il profilo di velocità nelle galassie, ovvero la velocità rispetto al centro di rotazione a seconda della distanza della materia dal centro della galassia stessa, cosa che si può misurare utilizzando tecniche astronomiche, ad esempio degli spostamenti verso il rosso, cioè quello che si chiama effetto Doppler, del tutto analogo a quello che noi sentiamo quando passa vicino a noi un'ambulanza o quando guardiamo una gara di Formula 1, si può appunto valutare la velocità della massa a diversa distanza dal centro. Di che cosa si accorsero gli astronomi e in particolare Vera Rubin appunto negli anni 70? Si accorsero che il profilo della velocità non era compatibile con, diciamo, la distribuzione di massa, ovvero c'era troppa poca massa e distribuita in modo diverso perché la massa che si vedeva si potesse muovere alla velocità che noi osservavamo. Quello che ci si aspetterebbe dalla materia visibile è, a partire dal centro della galassia, un aumento della velocità. Poi nel momento in cui si arriva al bordo, diciamo così, della parte visibile della galassia, o quasi, perché ovviamente una galassia non ha un bordo ben definito, un picco di velocità e poi, mano a mano che ci si allontana, un decremento della velocità, cioè una diminuzione. Quello che si vedeva invece, guardando appunto effetto Doppler sulla luce delle stelle e su altre righe di emissione della materia presente nella galassia, era che c'era questo aumento a partire dal centro, ma una volta usciti dalla zona visibile della galassia, in realtà non c'era questa diminuzione. In più, la velocità misurata rispetto a quella attesa, rispetto al calcolato utilizzando i modelli galattici, considerando la materia visibile, era maggiore. Questo voleva dire che c'era della materia, diciamo, la prima ipotesi che si fece fu questa, appunto, cioè che c'era della materia che noi non vedevamo, ma che era presente nella galassia e che, essendo dotata di massa, ma non essendo visibile, influenzava tutte le grandezze che venivano influenzate appunto dalla massa e quindi dalla forza di gravità. E quindi l'ipotesi che fu fatta fu proprio di questa materia oscura, chiamata così proprio perché non era visibile e non è visibile, per la quale però non ci sono, diciamo, non essendo visibile, non c'è la possibilità di osservarla. E negli ultimi quasi 40 anni ormai i modelli galattici hanno tenuto conto di questa materia oscura. Da studi cosmologici, facendo l'ipotesi forte, bisogna dire, che l'universo sia isotropo e omogeneo, cioè che il comportamento dell'universo sia lo stesso dappertutto, le leggi che regolano l'universo siano le stesse dappertutto e in tutte le direzioni, quindi la legge di gravitazione universale appunto vale in tutte le parti dell'universo, la materia luminosa non è sufficiente a spiegare il comportamento dell'universo stesso. Tant'è vero che oggi noi sappiamo che, stante questa forte ipotesi di isotropia e omogeneità dell'universo, la materia visibile è circa il 4% di quello che c'è in giro. Un altro 20% si tratterebbe di questa materia che c'è, perché noi vediamo i suoi effetti gravitazionali, ma non sappiamo di che natura sia, e una terza componente, che è circa i tre quarti di quello che, diciamo, compone l'universo, si tratterebbe di energia oscura, ovvero di nuovo una energia che sappiamo che c'è perché ne vediamo gli effetti, ma non sappiamo che cosa sia. Quali sono le possibili ipotesi che sono state fatte sulla materia oscura negli ultimi 40 anni? Beh, le ipotesi sono state tante e inizialmente, in realtà, prima di fare ipotesi sulla natura di questa materia oscura, si è cercato di studiare quale fosse la sua distribuzione, dove si trovasse in particolare, e si è visto che era sostanzialmente accoppiata alla materia visibile. In particolare, per esempio, nelle galassie, oltre a una certa quantità di materia oscura all'interno della galassia stessa, si trovava un alone molto più esteso di materia oscura rispetto alla parte visibile delle galassie, in particolare delle galassie a spirale. E quindi, appunto, il passo successivo è stato quello di chiedersi di che cosa fosse fatta questa materia oscura, cioè ci dovevano essere degli oggetti massicci ma invisibili, massicci semplicemente dotati di massa, non dotati di chissà quale quantità di massa. E infatti l'idea era: o si tratta di una massa formata da corpi con molta poca massa ma diffusi in tutto l'universo, oppure appunto di pochi oggetti ma dotati di tantissima massa. E così le ipotesi sono state moltissime. Una delle ipotesi è stata il discorso della massa dei neutrini. Noi sappiamo che cosa sono i neutrini, sono venuti alla ribalta anche per qualche battuta non del tutto felice sul fatto che nei laboratori nazionali del Gran Sasso fossero stati identificati e osservati dei neutrini provenienti da Ginevra attraverso un tunnel che sarebbe stato scavato da Ginevra al Gran Sasso stesso. Sappiamo che, a parte queste battute, sappiamo che da tempo nei laboratori nazionali del Gran Sasso, che si trovano appunto al di sotto della montagna più alta del centro Italia e a fianco ai quali si passa ogni qualvolta facciamo l'autostrada che da Roma va verso l'Aquila e poi a Teramo, in questi laboratori per tanti anni ci sono stati esperimenti, cioè, per la rilevazione di neutrini. L'esperimento si chiamava Galax perché il principale, diciamo, componente che si trovava all'interno di questi vasconi nei quali dovevano avvenire queste reazioni cosiddette deboli, perché appunto il problema dei neutrini è che ce ne sono moltissimi ma interagiscono poco con la materia. Se riuscissimo a studiare molto bene i neutrini, noi riusciremmo a sapere molte cose. Per esempio, se riuscissimo a rilevare e a, diciamo, fare uno spettro neutrinico in maniera dettagliata come riusciamo a fare per quelli della luce, avremmo informazioni sugli istanti subito dopo il Big Bang, stando alla teoria attuale sull'origine dell'universo e al modello delle particelle elementari. Perché appunto, mentre la luce che noi riceviamo oggi è di circa 300.000 anni dopo il Big Bang, ne abbiamo parlato in una puntata precedente quando abbiamo parlato di Penzias e Wilson e di come per caso scoprirono questa radiazione di fondo mentre veniva teorizzata dal punto di vista teorico, appunto dai calcoli che erano stati fatti, perché la radiazione cosmica di fondo era stata teorizzata già nel passato da Gamow, uno dei più importanti fisici e astronomi astrofisici del secolo scorso. Alla fine, ecco, come dicevamo nell'episodio in cui parlavamo appunto delle scoperte scientifiche che non si fanno mai per caso, o meglio, che per diventare scoperte scientifiche devono avere poi una teoria su cui poggiare, avevamo ricordato appunto che nello stesso numero dell'Astrophysical Journal erano stati pubblicati l'articolo di Penzias e Wilson con la misurazione sperimentale della radiazione cosmica di fondo e l'articolo di Peebles ed altri che, diciamo, proponeva la teoria e i calcoli per la spiegazione del segnale trovato da Penzias e Wilson. Dicevamo appunto, questa radiazione cosmica di fondo ci consente di fare una foto dell'universo a 300.000 anni dopo il Big Bang. Perché? Perché quella è stata l'epoca in cui la radiazione, diciamo così, si è disaccoppiata dalla materia, cioè prima di quel tempo lì, prima di circa 300.000 anni prima, dopo il Big Bang, l'energia di questa bolla che era l'universo era così alta che i fotoni venivano continuamente assorbiti e riemessi dalla materia presente, fino a che appunto l'universo è diventato così, diciamo, grande, tra virgolette, da abbassare la densità di energia e da consentire ai fotoni di non essere più assorbiti e riemessi. E quindi noi vediamo alcuni fotoni, che sono quelli appunto della reazione cosmica di fondo, che sono stati emessi in quel momento. O meglio, da quel momento hanno smesso di essere continuamente assorbiti e riemessi. I neutrini, invece, interagiscono pochissimo con la materia e quindi se noi riuscissimo ad avere un quadro preciso dei neutrini, riuscissimo a rilevarli e a selezionarli, perché in realtà qualsiasi reazione nucleare dà origine a neutrini, perché sono stati teorizzati e poi sono stati trovati, perché c'erano delle particelle che dovevano portare via dell'energia dalle reazioni nucleari, perché ci si accorse già dagli anni 30 che nelle reazioni nucleari, con le sole particelle che venivano teorizzate fino a quel momento, cioè protoni, neutroni ed elettroni, e qualche altra particella che però non sembrava rientrare nelle reazioni nucleari standard, fusione e fissione, l'energia non tornava. E da qui appunto venne fuori l'ipotesi del neutrino, che fu fatta da uno dei grandi padri della fisica delle particelle, cioè dal tedesco Wolfgang Pauli, e poi il nome neutrino fu proposto proprio da Fermi.
Ora che passo solo il tempo, rimetto in ordine l'armadio, è un po' come cercarti nel buio, o tra la folla in uno stadio. Ora che il tempo passa lentamente, guardo le nostre serie preferite e mi chiedo se le è già finite. Sai quanto vorrei dirti che in amore vince solo chi resta. E mai ti direi che ti ho cercato in un'altra, che la vita ci inganna, che non so più chi sei. Sospesi fra gli sbagli commessi, ci sentiamo un po' persi in questa camera. E abbiamo sempre gli stessi tatuaggi sbiaditi. Cerchiamo di sentirci sicuri come due astronauti in un Luna Park, per scappare dal peso della gravità. Ora che il giorno sembra silenzioso, mi distrae la tua mancanza. È come se giocassi a nascondino, senza averne mai abbastanza. Ora che i pomeriggi sono un po' più lunghi, ma non è mai azzurro, mi accorgo che hai rubato tutto. Dirti che in amore vince solo chi resta. E mai ti direi che ti ho cercato in un'altra, che la vita ci inganna, che non so più chi sei. Sospesi fra gli sbagli commessi, ci sentiamo un po' persi in questa camera. E abbiamo sempre gli stessi tatuaggi sbiaditi. Cerchiamo di sentirci sicuri come due astronauti in un Luna Park, per scappare dal peso della gravità.
interagisce pochissimo con la materia, per cui c'è un grosso problema di rivelazione, cioè non riesco a vederlo perché non c'è niente che reagisca al passaggio del neutrino, o quasi niente, per cui la raccolta dei neutrini diventa problematica. Ma d'altra parte, a causa di questa bassa interazione con la materia, i neutrini si sono disaccoppiati quasi subito, pochi istanti dopo il Big Bang. Per cui se noi riuscissimo a raccogliere i neutrini in maniera efficiente e a selezionare quelli che vengono dal Big Bang, come riusciamo a fare con i fotoni, cioè con la radiazione cosmica di fondo, riusciremmo a vedere quelli che si chiamano neutrini cosmici di fondo, che ci consentirebbero o quantomeno darebbero informazioni su istanti molto precedenti rispetto a quelli che vediamo con le normali radiazioni dello spettro elettromagnetico. Tutto questo per dire cosa? Per dire che appunto i neutrini sono una componente abbastanza strana dell'universo, sono presenti in grandissime quantità, facciamo fatica a rilevarli, quindi non li vediamo, ma ci sono. Tant'è vero che una delle ipotesi che fu fatta per la presenza di questa massa oscura era proprio che i neutrini avessero una massa, per cui sono stati fatti tantissimi esperimenti per porre un limite superiore alla massa del neutrino. E questi esperimenti hanno funzionato e quindi hanno limitato la massa del neutrino ad una quantità che non inciderebbe in maniera sostanziale sulla materia, e quindi sulla materia complessiva dell'universo, e quindi sembrerebbe che i neutrini non sono un buon candidato per questa materia oscura. Oggi, a quanto pare, i candidati più probabili per questa materia oscura sono delle particelle chiamate con un acronimo inglese WIMP, che sta per Weak Interactive Massive Particle, cioè particelle massicce che interagiscono debolmente. Anche qui ci sarebbe da fare un excursus su che cosa vuol dire interazioni deboli. Noi sappiamo che i tipi di forze fondamentali in natura sono quattro, che sono la forza di gravità, la forza elettrica, la forza forte, che è quella che tiene insieme le componenti nucleari, per esempio i protoni e i neutroni, e poi c'è questa forza cosiddetta elettrodebole. Quindi queste particelle, come neutrini d'altra parte, interagirebbero col resto della materia soltanto attraverso queste interazioni di tipo debole. Magari approfondiremo queste le quattro forze fondamentali e magari anche le teorie di unificazione in una prossima puntata della nostra rubrica. Sembrerebbe che le principali indiziate come facenti parte della massa oscura sarebbero questi WIMP, di cui tutti quanti i grandi laboratori di ricerca, soprattutto quelli che si occupano di fisica delle particelle, stanno cercando le tracce. Diciamo che i limiti quantitativi della massa oscura dell'universo attuale darebbero delle energie, cioè di quanto dovrebbero essere grandi queste particelle. Non entriamo nello specifico, ci basti sapere che l'attuale LHC, cioè il Large Hadron Collider, che è il più grande acceleratore di particelle al mondo, che si trova scavato sotto Ginevra tra la Francia e la Svizzera, è in grado di produrre delle particelle che hanno proprio l'energia, o se volete la massa, delle WIMP come sono attese. Per cui adesso si sta cercando di vedere se dagli esperimenti del CERN e di LHC si riescono ad avere informazioni in qualche modo su queste WIMP. La scoperta di nuove particelle con le caratteristiche di questi WIMP, diciamo, metterebbe un tassello chiave di comunicazione fra l'estremamente piccolo, cioè la fisica delle particelle, e l'estremamente grande, cioè la cosmologia, cioè quella parte della scienza, della fisica e dell'astronomia che studia come è fatto l'universo nel suo insieme. Come abbiamo detto, comunque, le WIMP sono una delle ipotesi per questa materia oscura che si divide in materia oscura fredda o materia oscura calda. In realtà si parla di materia oscura fredda quando le particelle sono dotate di poca energia e quindi, tra virgolette, lente, e appunto le WIMP sarebbero il candidato ideale per questa materia oscura fredda. Però, ecco, con la crescita delle teorie e con lo sviluppo anche di modelli, sono state fatte altre ipotesi, altri tipi di particelle che non approfondiremo, per esempio gli assioni, che sarebbero delle particelle a loro volta interagenti, per esempio con i fotoni o con i quark o con gli elettroni, o particelle di questo tipo, oppure alcuni neutrini che sarebbero attivi. Ecco, purtroppo non abbiamo ancora gli strumenti per studiare, per dirimere in questa selva di ipotesi quale è quella più convincente. Nell'ambito del modello standard, la teoria più convincente sembra quella appunto che porta alle cosiddette WIMP, oppure ci sono alcuni che propongono ad esempio la presenza di buchi neri formati all'inizio della storia dell'universo e dotati di una massa, diciamo, tra le 10 e le 100 masse solari. Questi sarebbero molto diffusi nell'universo, non visibili, porterebbero a degli effetti di tipo ottico non sempre rilevabili e sarebbero però sufficienti a spiegare la presenza di materia oscura. Ed essendo neri, proprio perché non si vedono, potrebbero essere un altro candidato. Ecco, noi stiamo cercando una soluzione a questo problema che non è molto chiaro ed è fatto di ipotesi. Proprio per questo, cioè proprio perché ancora non è possibile, perché non abbiamo la possibilità di creare degli esperimenti con energie così grandi come quelle che sono per esempio in grado di prodursi all'interno delle stelle o all'interno dei nuclei galattici, queste teorie non si possono dirimere in modo facile. Per cui, ecco, ci sono spesso anche teorie alternative che possono venire discusse. Per esempio, un altro approccio è quella di mettere in dubbio l'ipotesi che noi abbiamo fatto all'inizio, che si chiama ipotesi cosmologica, e cioè che l'universo si comporti esattamente allo stesso modo e con le stesse caratteristiche in ogni punto e in tutte le direzioni. Per spiegare, per esempio, ecco, la differenza fra le osservazioni e la teoria della gravità formulata secondo i principi esatti di Newton e di Einstein, già dagli anni 70, i primi anni 80, emerse una teoria che era chiamata MOND, cioè una teoria in cui la gravità non si comportava sempre allo stesso modo e che in qualche modo appunto c'era una variabilità nel comportamento della legge di forza che giustificava l'effetto. Diciamo che queste teorie non hanno avuto un grande futuro perché venivano, diciamo, aggiustate a posteriori, cioè veniva aggiustata in base alle osservazioni, quindi c'erano dei parametri liberi che venivano aggiustati sulla base delle osservazioni per far tornare la teoria con le osservazioni. Questo ovviamente è un po' un cane che si morde la coda, e in realtà la teoria dovrebbe precedere le osservazioni e non essere così modificabile dalle osservazioni se non per alcuni dettagli fini. In realtà quello che è emerso recentemente, un articolo di un astrofisico olandese del 2016, di una astrofisica olandese, così facciamo il paio con Vera Rubin, che si chiama Margot Brouwer, che lavora all'osservatorio di Leiden in Olanda, ha messo alla prova appunto una nuova teoria sulla gravità proposta da un fisico dell'Università di Amsterdam che si chiama Erik Verlinde. Che cosa ha proposto questo fisico? Ha proposto che in realtà la gravità non si comporti ovunque allo stesso modo. In maniera più profonda rispetto a quello che dicevamo prima, Verlinde toglierebbe la gravità tra le quattro forze fondamentali e la chiamerebbe una sorta di fenomeno emergente. In che senso emergente? Non che in caso di emergenza, ma che emerge da un'altra cosa. Noi sappiamo per esempio oggi che la temperatura è una misura del moto delle particelle. Quella che noi misuriamo con il termometro è un fenomeno appunto emergente, cioè viene da il moto delle particelle del corpo di cui stiamo misurando la temperatura. La gravità emergerebbe da degli effetti che vengono dalla struttura dello spazio-tempo, quindi non sarebbe una forza, tra virgolette, fondamentale. In questo modo non sarebbe più necessario introdurre appunto la materia oscura. Che differenza c'è fra questa teoria e quella che abbiamo chiamato mondo, che è stata proposta già dagli anni 80? Che questa teoria appunto è una teoria completa e l'astronoma ha proprio cercato di fare delle osservazioni su quello che si chiama il microlensing gravitazionale utilizzando questa teoria per interpretare le osservazioni, e sembra che ci sia qualche forma di correlazione fra le osservazioni e la teoria, però per adesso funzionerebbe, poi ecco, tutto deve passare al vaglio della comunità scientifica internazionale, funzionerebbe solo per alcuni casi molto particolari, quindi bisognerebbe vedere se è vero oppure no, perché questa teoria, se fosse vera, minerebbe veramente due pilastri. L'uno è, se vogliamo, il principio cosmologico, e l'altro è la gravità come forza fondamentale, che veramente metterebbe in discussione l'intero quadro teorico dello studio dell'universo. Per finire questo discorso, che magari riprenderemo approfondendo i diversi particolari in altre puntate, vi suggerisco un libro del 1992 che ha vinto il premio Hugo, quindi un libro anche di una certa qualità, scritto dall'americano Vernor Vinge, che si chiama proprio Universo incostante. Libro che parla del fatto appunto che l'universo ha una struttura a cipolla e nelle diverse zone la fisica è diversa, in particolare la velocità della luce, per esempio, cambia a seconda della zona in cui ci si trova. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento sempre su Radio Incredibile con le prossime puntate di Radio Incredibile.